Signori, bentornati!
Ci siamo.
Italia Podcast, veramente a grandissima richiesta. Sì.
Questa volta è vero.
Tanti messaggi.
È la prima volta che metto non è falso, quindi sfruttatelo, ragazzi.
Come mi vendi bene.
Sì, benissimo.
Allora, torniamo al nostro fantastico podcast. Manchiamo da qualche mese.
Sì.
E proprio per questo abbiamo deciso questa sera di tornare con un argomento sciallo, frivolo, leggero,
ma gettonatissimo,
perché la prima puntata, se ricordate bene, era fottuti 30 anni, e proprio sui fottuti 30 anni che vogliamo tornare, più nello specifico questa sera sulle cose che non sopportiamo più in quanto trentenni, cioè c'è una serie di cose che, superata la veneranda età di 30 anni, iniziano a darti veramente fastidio. È quel classico ditino nel culo.
Sì.
Ad esempio,
si è iniziato anche da prima,
sì,
30,
si è iniziato
però,
da prima, soprattutto
diciamo
io e te che siamo due persone con tolleranza zero.
Su molte cose.
Beh, sono anche un pelo più giovane di voi due. Sono l'ultimo ad essere arrivato a
30 anni. L'ultimo dei moicani.
Se la tira per 3 anni di merda in meno.
Vabbè,
pensa a te.
4 con lui.
4, è vero. Vabbè. Giusto 4. Vabbè.
Io la butto subito lì.
Vai.
Inizio
vai,
io
spara.
Senza cincischiare, senza fare i giri pindarici.
Vai.
Anzi, voli pindarici. Io, raga, non sopporto più i rumori. Cioè, mi sono reso conto che da un po' di anni mi urtano i rumori di tutti i generi. Cioè, superato un certo limite di decibel, inizio a tiltare.
Ma attenzione, quindi volume alto oppure
volume alto
oppure rumori fastidiosi? Perché
entrambe. Okay. C'è una persona che grida, mi irrita. Sono io il primo a urlare nelle live, lo riconosco.
Okay.
Ma se devo sentire qualcuno che mi urla, non lo sopporto. Poi c'è tutta una serie di rumori che non sopporto. Ad esempio, l'auto che passa, i clacson, ma i ragazzini che urlano.
Il carretto che passava e l'uomo che gridava gelato.
La rotina,
sì,
è arrivato la rotina.
Ombrellaio.
Cioè, dovresti vivere da eremita praticamente, con tutti questi rumori.
Il sogno della mia vita.
Però sai che mi ritrovo, perché ad esempio, ho un esempio, un aneddoto, al cinema. Mm-hmm. Io dopo i 30 anni ho iniziato a non sopportare più tutti i rumorini che ci sono mentre guardo il film. Prima mi dava fastidio, ma me ne sbattevo altamente. Dopo i 30 anni ho iniziato a incazzarmi. Mi sento proprio il boomer della situazione, che ci sono due file dietro, quattro ragazzini che magari fanno solo la battutina e
sì,
io mi
sì,
giro.
Sì, no, quello
mi arrabbio proprio.
Quello
eh,
è vero, quello è vero.
Magari c'è sono le prime pippe sparate dentro un cinema e tu lì rovini quel fantastico ricordo.
Sì, ma quando era successo a me a 15 anni c'era il Luca di turno che mi rovinava quel fantastico ricordo.
Questo è vero, questo è vero. Ma io ti dico una cosa, perché sono andato sabato sera al cinema, sono andato a vedere Venom.
Mamma che merda,
vabbè,
vero?
Ma non stiamo a commentare, ma sì,
no vabbè, non andiamo oltre.
Vabbè, sono andato a vedere Venom perché volevo un blockbusterone facile. No, il problema è questo, sono finito nel cinema con il super mega impianto Dolby Atmos, eccetera, eccetera. È fastidiosissimo, ragazzi, cioè mi tremavano le chiappe e io sono abituato a musica molto, molto forte, ma queste esplosioni, cioè sono troppo vecchio per queste esplosioni, gente che corre, macchine, robe, no, non ce l'ho fatta. Ecco, lì ti dico, sul rumore sono d'accordo, mi ha dato veramente fastidio.
Sì, ma lì non è il rumore, è sbagliato totalmente film.
Non è che ho sbagliato
ti aspettavi
film. Ma non sapevo che fosse in Dolby Atmos, cavolo. Cioè, un film normale, solitamente lo guardi e dici, ah ok, è un po' altino il volume, ma Dolby Atmos è un'esperienza extracorporea. Cioè, mi ha spostato sulla sedia. Non ce l'ho fatta, l'ho patito.
È una questione di volume alto. Io invece ti dico, in realtà è più una cosa proprio di fastidio. Ad esempio, quello di sopra che scopa, non che scopa, cioè che fa atti.
È beato lui.
Cioè proprio che scopa con la scopa. Quindi fa rumore per terra.
Al piano sopra di me c'è una signora che nel weekend ha sempre i nipotini a casa. È massacrante. Sti passettini tutta la giornata. Tutta la giornata.
Ma poi qualcuno
magari solo un pincher, cosa ne sai? Perché
no,
devi dare la colpa ai
nipotini. Qualcuno alla fine è riuscito a rispondere a una delle domande della vita. Perché la gente sposta i mobili alle 7 del mattino?
Ecco, questa è una bella domanda. A casa mia succede in continuazione. Sono dovuto andare a suonare alla vecchia del piano di sopra perché alle 6:30 di domenica sposta i mobili. Io dico, ma che cosa hai fallito nella tua vita per fare una roba del genere alle 6:30 di domenica?
Allora, ma sai che secondo me quelle sono le persone che amano dar fastidio al prossimo? Perché se no non ho altre spiegazioni.
Sì, è vero. Nel mio caso, anche solo il semplice respirare, può causarmi fastidio. Perché
vabbè,
alcuni personaggi, no, alcuni personaggi mi danno questa, questo problema. Però sì,
ok, ok. Vabbè,
io sono un po' esagerato su alcune cose. Sì,
allora, adesso vorrei trattare un argomento io invece, se mi permettete. La famiglia. Ma vi spiego bene cosa.
La famiglia,
cioè, tu intendi genitore 1, genitore 2?
La famiglia intesa come la società che ti impone dopo i 30 anni che devi per forza avere una famiglia, okay, avere dei figli. A me questa cosa mi fa incazzare. Beh, non la sopporto.
Che è diventato l'evoluzione di quando avevi 18 anni. Ma la fidanzatina,
esatto,
Natale. Quando,
l'espansione.
Hai 33, quanti anni hai, mi chiedono? Ho 33 anni. Hai un figlio? No.
Ma non sei sposato ancora?
No.
E come mai non hai ancora fatto... Ma non
sono
vuoi?
Cazzi miei!
Ma
così!
A parte il fatto che se non potessi averli, forse sarebbe anche un po' indelicato chiedermelo.
Esatto.
Però tolto questo...
Tanto non lo so, io non ho mai fatto
fatti i cazzi tuoi, voglio
cioè,
dire.
Non ho idea.
È quello male, invece dovresti farlo.
Sì,
perché dopo 30 bisogna farlo.
L'avete fatto voi?
Sì.
No.
Io sì.
Che consigli mi dai che non lo fai?
Io l'ho fatto, ti consiglio di farlo.
Così da cani, visto che c'è un cane fuori.
Esatto. Ti
tu
consiglio
fatto?
Di farlo.
Tutto
sì,
a posto?
Fatto. Tutto a posto. Vanno tutto i tuoi... Il problema non è sicuramente fisico, ma c'è un problema mentale. Io oramai ben noto da anni. Quindi...
prendo la palla al balzo per farvi una domanda a voi.
Sì.
Cioè, volete figli? Anche perché voi due almeno
avete
una... Allora, voi due avete una relazione. Quindi
io
siete...
e lui abbiamo una relazione.
Non tra di voi,
quindi, okay.
Però siete già allo step successivo del mio.
Io e me adotteremo
un bambino, domanda,
a me dovresti
fare la domanda. Cioè ancora devo trovare la moglie dei miei
sì.
figli.
Io faccio
voi
un
magari...
passo indietro. Torno all'estate. Perché okay. è dall'estate che è nato questo argomento dei figli.
Okay. È vero.
Siamo andati alle giostre.
Ah, vero.
Quindi alle giostre, dai, festa patronale del paesino in cui viviamo. Rivedi un po' la gente che non vedi da 10 anni.
È
vero. E ogni volta hanno un figlio nuovo.
È vero.
Cioè,
detto così sembra che lo vanno a prendere.
Hai quella sensazione che gli altri vadano avanti.
La GameStop probabilmente gli esce da
in permuta. L'hanno preso in permuta.
Però no, ogni volta li vedi con
è vero,
un
è vero.
Nuovo. E la cosa che ci ha, diciamo, un po' turbato è che uno di questi nostri amici quest'estate si avvicina a noi e ci fa: ma neanche ciao ci ha detto. Ci fa: non lo fate mai. Mai. Mai.
È vero, era proprio terrorizzato.
E se lo guardavi in faccia, aveva circa la nostra età.
Ma le dimostrava?
In realtà 55, perfetto, penso li avesse tutti.
No, però c'è quella sensazione che gli altri vadano un po' avanti e tu sia rimasto indietro. Almeno a me.
Ti senti un po'
indifetto? A me capita, ma più che indifetto, ma indifetto perché è un'imposizione della società in
esatto.
molti casi. Però, almeno io personalmente parlo a livello mio personale, quando vado in giro incontro degli amici che comunque magari sono, come hai detto te, anni che non vedo e hanno una famiglia, quindi una moglie, dei figli, io non mi sento in difetto, però mi sento di aver messo a un certo punto un pochino in stand-by la mia vita per problemi anche esterni, possono essere lavorativi, problemi di relazioni, sono relazioni che finiscono dove magari avevi investito qualcosa, non qualcuno, qualcosa, attenzione.
Sì, sì.
E quindi ci può stare che tu non abbia figli, non vedo questa imposizione della società, io avrò un figlio quando mi sentirò di avere un figlio e quindi mi va bene così.
Sì, che poi non puoi farlo da solo.
Esattamente, esattamente. Però voglio dire, un po' la pressione, ecco, la senti, almeno io personalmente la sento. Poi non mi turba, però quella sensazione di essere rimasto un goccino, un cicinin, come diciamo qua in Piemonte, un cicinin più indietro, ogni tanto ce l'ho, va a periodi.
Io lo voglio un figlio e ho un piano.
Piano.
Io mi sono dato un piano,
okay.
Perché sennò non se ne esce.
Okay.
Ho detto fine me l'ero già dato 2-3 anni fa. Ho detto fine 35 anni dovrò pensare solo al lavoro e trovarmi la mia stabilità. Mm-hmm. Quindi star bene con me stesso,
certo.
Avere la mia casa, avere il mio conto in banca, la tranquillità economica. Dai 35
ci si spacca a me.
Io
e poi si prende tutti i soldi in banca, me ne vado.
E da lì poi resta ancora prima. Poi un disastro.
No, e poi dai 35 ai 40 cercare di trovare la persona giusta in quei 5 anni, tutto insieme.
Ah, tutto insieme.
Sì, la persona giusta è avere una famiglia.
Cioè come fare il serale praticamente.
Ma in realtà
ma non è un po' da detta così, sembra
sì,
un'imposizione
sì,
che mi sono dato, ma è per farti
è
capire
un po'
un piano che mi sono fatto.
È un po' l'impostazione sì. americana
e la tua
parte.
La tua mission,
sono 10 anni
diciamo.
Indietro io.
Di una parte di America, perché l'America si divide in due grosse categorie, ci sono quelli tipo che abitano al centro dell'America, che sono molto conservatori, quindi a 18 anni hanno già 3 figli e sono sposati, e quelli sulle coste che forse ci penso verso i 40 anni,
sì,
cioè prima
sì.
faccio carriera, mi faccio i soldi,
sì.
poi a 40 forse
molto
mi
legato
sposo.
Al discorso della carriera,
esatto.
Sicuramente quello
quindi,
sì.
Ma secondo me
io
comunque,
mi sento un po' così.
Ma secondo me il percorso giusto da fare è quello, non ce n'è altri, nel senso una persona se crea una famiglia, fa figli, non ha una stabilità economica, certo, può finire solo nella merda. Beh, nel senso,
noi abbiamo anche casi di amici che hanno avuto figli senza avere la stabilità economica, ce l'hanno fatto ugualmente, con grandissime difficoltà. Secondo me non c'è un piano, una ricetta del successo in questo caso, no? Come non c'è a livello
anche
lavorativo.
Anche perché avere un figlio ti cambia mentalità. Conosco molte persone che prima erano veramente delle persone...
degli scapestrati, diciamo,
esatto,
così.
Esatto, dopo il figlio invece sono diventate persone...
Sono scapestrati assieme al figlio.
No, dai, ce n'è che comunque poi si sono trovati un lavoro, hanno avuto la loro stabilità.
No, è vero.
Sì, diciamo, prima andavano a fare le rapine da soli,
adesso hanno il palo, mettono fuori il figlio che aspetta.
È
comunque un'attività di famiglia, nel senso, imprenditoriale.
C'è chi fa le attività padre e figlio, va a fare il picnic, queste cose qui, c'è chi va a fare le rapine. Ma
chi
ci
fa le banche, chi fa i tramezzini.
Io la cosa che invece mi fa tiltare, non so che italiano usato, vabbè, la cosa che mi fa un po' impazzire è appunto questa cosa di famiglia, comunque nuclei familiari, neo nuclei familiari, che in realtà non possono permetterselo un figlio, cioè non vedo che in tante persone non c'è ragionamento, posso effettivamente permettermelo, perché vedo tanti, cioè poi si dice sempre in Italia non si fanno figli. Esco, ci sono solo 18enni incinte, non capisco.
Ma a questo punto la domanda
è il primo figlio, ma è il terzo.
No, ma lo so, ma infatti, ma la domanda è, se si dice che non si fanno figli, ma allora in Italia quanta gente muore? Perché è vero,
siamo vecchi.
Se noi conosciamo persone con almeno 2-3 figli, ma comunque siamo a crescita quasi sotto zero, ma quanta gente muore in Italia? La domanda è questa.
L'Italia,
un paese morto.
Cioè, questo è vero, le statistiche lo dicono.
Sì, questo è vero, ma non lo so, effettivamente è un discorso un po' complicato. Io la vedo...
Quello che volevo arrivare a dire è, vedo tanti che non so cosa fare della mia vita, faccio un figlio.
Ecco,
che è, infatti, che è il motivo più sbagliato per
esatto.
Infatti io lì volevo arrivare, nel senso, il figlio molte volte, poi molte volte, non è vero, alcune volte viene visto come una sorta di metodo per magari rinsaldare la coppia o comunque darsi anche una ragione per proseguire una relazione, no? Almeno io ho avuto dei casi di persone che conosco che appunto hanno fatto questo tipo di ragionamento qui con poi... ovviamente anche dei risultati fallimentari. Mi dispiace per loro, perché è gente a cui voglio bene. Secondo me un figlio non c'è, come dicevo prima, non c'è una ricetta del successo in questo caso, no? Devi farlo quando ti senti pronto. Ecco, quello che non accetto tanto è il "è mai capitato". Cazzo, ma siamo nel 2021, ma ancora è capitato? Cioè, ma com'è possibile che sia capitato? Sì, ci sono dei casi limite, ma in generale sai come si fa, sai che non li porta la cicogna o che nascono sotto i cavoli.
Veramente?
Quindi voglio dire, c'è un po'... Giuro, l'ho imparato da poco, ma è così, è così. Io ci credevo la cicogna, ma...
Sono rimasto malissimo.
Lo so,
è molto romantico.
Vabbè, io da un po' che non pratico, quindi non posso sapere queste cose.
Tu sei un po' indietro, però ti assicuro che non li porta la cicogna.
Sono più giovane di voi, vi ricordo, quindi è giusto che queste cose...
È già fastidioso, te lo dico.
Queste cose le devo imparare da voi, io.
A parte che per portare Luca ci va un airone.
Lo pterodattilo.
Un aeroplano.
Con la sciatalgia, però. Vabbè, comunque...
Sì, ma l'ho capito il tuo discorso, sì, anch'io sono d'accordo con quello che hai detto.
Ma sì, ma secondo me poi alla fine è una cosa molto molto personale, però il fatto del "è capitato" mi sembra un po' eccessivo, ok? Non lo accetto tanto nel 2021, magari tanti anni fa sì, adesso non molto, perché ci sono tutti i metodi contraccettivi possibili e immaginabili, e... Si può evitare, insomma.
Beh, intervengo a gamba tesa. Siccome questo podcast originariamente, la puntata di oggi, doveva essere esclusivamente su questo argomento,
esatto,
poi abbiamo deciso di ampliarlo.
Sì.
La chiudo così. Cosa ne pensate di tutte quelle persone che puntualmente escono con il giudizio: "Ah, ma se non hai figli sei inutile alla società, sei un uomo, devi fare dei figli, non puoi essere realizzato se non hai una famiglia"?
Ma cosa ne penso?
Poi in Italia, che sappiamo bene che è uno status symbol, la famiglia.
Sì, la famiglia.
Più di altre, più di altre
tradizionale
nazioni.
A bomba.
Esatto. Quella tradizionale, sì. Ma allora, io personalmente credo che alla fine ognuno si faccia i cazzi propri, nel senso che di quello che faccio
ultimamente
della mia vita, ultimamente per niente, noi lo sappiamo bene. Però non lo so, secondo me è una cosa talmente personale dove non credo ci sia molto da sindacare, nel senso, ci può stare la domanda di una persona che ti conosce a fondo e dice: "Come mai, faccio un esempio, a 30 anni non hai ancora pensato, visto che hai una relazione stabile, ad avere dei figli?" È una domanda lecita, ci sta tutta.
Ma posta così
però
ha
posta
un altro
così,
significato.
Esattamente. Quando invece la società ti pone davanti all'interrogativo del "ma perché non hai ancora figli" o "perché non vuoi figli", non ti come fai a sentirti realizzato, ecco la domanda di Matt, senza figli? Ecco lì secondo me si apre un capitolo ancora più grande, che ma perché, con tutto il fatto che io, piccolo spoiler, figli ne vorrei,
sì,
però tolto questo, ma perché una coppia si deve realizzare solamente attraverso la procreazione? Cioè, voglio dire, se tu non hai dei figli, ma sei una coppia meravigliosa, tu puoi fare una vita stupenda anche senza avere dei figli. Poi ci può essere, faccio l'esempio di un collega che mi ha detto, io adesso che ho 51 anni mi rendo conto che mi sto guardando indietro e ho dato troppo spazio al lavoro e poco spazio a me e al fatto di crearmi una famiglia, ora 50 anni mi manca.
Quella è una paura che ho,
è una paura che ho anche io.
Però il rimpianto può essere anche capovolto, cioè puoi arrivare a una certa età che hai il rimpianto di non aver avuto famiglia,
certo.
Ma puoi anche avere il rimpianto di averla avuta, perché molte volte sei talmente frustrato, stasera proprio le parole difficili non fanno per me, sei talmente frustrato da non aver fatto determinate cose quando eri giovane perché hai avuto figli, quindi ti sei limitato, non hai potuto fare viaggiare, divertirti, eccetera, che poi butti la tua frustrazione su tuo figlio e quindi
sì, perché non ti sei realizzato prima,
esatto,
intendi
poi
tu.
Inneschi una catena che tuo figlio lo farà con suo figlio e bla bla bla,
sì,
bla.
Questa è una cosa tipica, giusto, di chi ha i figli
in giovane
età.
Io questa, cosa,
cosa
la valuto molto
anni. Beh, mia mamma mi ha avuto a 17 anni, la sua frustrazione la sfoga su di me.
Ma vedi,
c'è riuscita benissimo, tra l'altro, visti i risultati.
Mi ha fatto
quindi
crescere pieno di complessi.
Vabbè, dai,
no,
però,
sto scherzando.
Sei diventato un maschio stupendo e comunque con un carattere
meraviglioso.
Grazie,
Ben, dopo ti accarezzerò per questo.
Sì, non so dove, però va bene lo stesso.
Decidi tu. Allora, visto che stiamo parlando di comunque figli, bambini, adolescenti, io tiro fuori l'argomento ragazzini. Ora, cerchiamo di non generalizzare. Però ragazzini nel senso di quelli che camminano per strada con le casse Bluetooth a 200... Quanta musica alta
guarda,
è quella?
Guarda, io ti dico solo una cosa.
E ti guardano
come dire, raga,
vuoi?
Io sono il boss del quartiere. Esatto. Quando io passavo da quella strada, che lui era ancora uno spermatozoo.
Questo è l'unico esempio in cui rimpiango veramente il lockdown. Sì,
è vero.
Almeno non giravo io per strada, non giravano loro per strada e non sentivo sta merda di musica sparata da ste casse Bluetooth con bassissima qualità, tra l'altro.
Ma tra l'altro è una cosa che non ha assolutamente senso. Cioè, nel senso, quando noi avevamo 14-15 anni, c'era solo Matt che aveva la cassa.
Ma
come si chiamava?
Avevo il karaoke, poi avevo il Ghetto Blaster.
Ragazzi, ma vogliamo dire, ma quanto era figa negli anni 90 il Ghetto Blaster? Io e Matt andavamo al polisportivo quando avevamo 14 anni e non erano già più gli anni 90.
Però aspetta, allora, la prendevi, la mettevi lì al campetto e si ascoltava la musica tutti insieme. Non è che Matt partiva da casa con la cassa così, molleggiando.
No.
Sì, ma ancora quelli che hanno la cassa.
Sì.
Ci sono quelli che vanno in giro col cellulare,
secca.
E se lo mettono qua.
E se lo mettono qua.
E camminano così.
Vero,
ma non ha assolutamente senso questa cosa.
Per poi sentire alfa, beto, a.
Però devo dire la cosa, l'altro giorno camminavo per strada. Sì? Ho visto uno di 50 anni che faceva la stessa cosa col cellulare.
Con Young Signorino?
No, va Young Signorino.
Comunque
però ascoltava la musica alta e camminava per strada facendo così. Quindi
io so che adesso dirò una cosa da boomer.
Vai.
E sicuramente risulterò boomer.
Ma siamo boomer.
Ma è il podcast dei boomer.
Questa puntata è cose che ti fanno capire che sei diventato un boomer.
Eh sì, esatto.
Io trovo che adesso generalizzare è sempre sbagliato. Però diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi trovo che i ragazzini di oggi veramente non hanno rispetto per quelli più grandi. Perché quando vado in giro, a volte ti giuro, ho paura. Quando sono in gruppo, a me viene un po' il terrore. Perché lo vedo proprio che non hanno rispetto.
No, anche perché ne leggi di ogni in giro.
Assolutamente
quindi...
sì. Io ti dico che la prima cosa che ho imparato quando avevo 13-14 anni, che giravo in piazza con quelli di 30. Quindi io scendevo da casa, la piazza attaccata a casa.
Gli schiaffi.
Esatto, scendevo da casa, andavo in piazza. C'erano i trentenni che si facevano la birra, si fumavano la cannetta, parlavano. La prima cosa che mi hanno insegnato è: tu hai 14 anni, ne hai 13.
Porta
io ne ho 30,
rispetto.
Posso avere anche torto, però di principio devi portarmi rispetto. E si porta rispetto a quelli più grandi. Questo si tramandavano, quelli più grandi lo tramandavano a quelli più piccoli, poi quelli più piccoli crescevano, lo tramandavano a quelli ancora più piccoli.
Ma tu hai fatto già l'esempio estremo.
Eh?
Tu hai fatto già l'esempio estremo, cioè 15-30 anni per dire. Ma io mi ricordo
io
discorsi
12,
del genere
13.
Anche di 16-18. Quindi solo due anni di differenza c'era già comunque il rispetto per la persona più grande, per il ragazzo più grande almeno.
Poi se dovevi mandare a fanculo qualcuno lo mandavi.
Poi ti
per
prendevi
carità.
Schiaffi.
Però
vabbè,
di principio non ti mettevi contro uno più grande.
No,
mai.
Vero. Io sono cresciuto girando con gente più grande. Ad esempio, anche girando con voi, sono cresciuto che giravo con gente più grande.
Quindi siamo anche noi colpevoli di cosa è successo a Luca.
Esempio stupido: esempio stupido. Successo 3-4 volte che c'erano i ragazzini seduti sul nostro. Come si chiama fuori dall'ufficio?
Muretto.
Sul muretto del nostro ufficio. La prima volta esci gentile, ragazzi, toglietevi. La seconda esci gentile, ragazzi, toglietevi. Alla terza ti incazzi, ma hai sempre avuto come risposta: oh, ma che cazzo
vuoi? Oh, non mi chiudo.
Cioè,
oh.
Minchia, ma è tuo. Oh, mi hanno detto: ma è tuo. No. Cos'è tuo?
È del demanio, no, va bene.
Poi per dispetto ti passano e ti bussano forte sulla serranda.
Che scherzone, mamma mia.
Cioè. Sì, questa cosa del rispetto, fatto, sinceramente, penso che sia cambiata parecchio.
E un po' mi fa incazzare, un po' mi butta un botto giù. Cioè, mi rattrista veramente tanto.
Eh sì, perché chiaramente non possiamo fare tutta l'erba un fascio, però in generale ci sono dei ragazzini che sono così.
Sì, ma senza generalizzare, come sempre, si torna anche all'argomento dei figli, perché i genitori fanno i figli e poi non li seguono perché non c'hanno voglia di seguirli, li lasciano lì davanti alla televisione, li lasciano lì col cellulare in mano a 10 anni, li lasciano lì col tablet, per non averli in casa li fanno uscire. Io non sono mai uscito a 12-13 anni, stavo fuori fino alle 11 a mezzanotte con la scuola il giorno dopo.
Questa è una grande differenza.
Si ritorna sempre lì.
Questa è la principale differenza.
Alla fine sono collegati questi due.
Sì, c'è un bel commento in chat che dicono: in realtà non è rispetto dei più grandi, ma è rispetto per gli altri. Sì, assolutamente.
Vero,
assolutamente.
Verissimo.
Però c'era questa cosa di rispettare un po' quelli più anziani, che sono un po' più saggi.
Ma che
questa
poi,
cosa si è persa totalmente.
Ma poi è un po' una regola di vita. Bene o male esistono delle gerarchie in natura, esistono delle gerarchie anche nella società. È normale che, anche solo per, vogliamo usare il termine, timore reverenziale, chi è più grande di te, così come a lavoro chi è più esperto di te, tendi a dargli un rispetto maggiore rispetto a chi, rispetto di nuovo, a chi è entrato con te in azienda o chi magari alla tua stessa età.
Sì, questo.
Quindi,
poi non vuol dire che ogni cosa che dicono sia orocolato, devi dare sempre ragione, però di principio.
No, ma il principio,
se vai
che
in
vuoi
Giappone questa cosa è a livelli massimi,
è ancora,
cioè,
più
non verrebbe in mente a nessuno di dire mezza parola fuori posto a un anziano in Giappone.
No.
A nessuno.
No.
Sì, ma la persona anche anziana, quando io avevo 15 anni, magari c'era il quarantenne, il cinquantenne, che tutti sapevano che nel paese era la persona più scapestrata del mondo. Io comunque portavo rispetto, nonostante sapevo che era una persona che aveva poco da insegnarmi o comunque non era la persona più saggia che potevo conoscere.
Sì.
Portavo rispetto solo per una questione di età. E poi, ragazzi, io a 15 anni c'avevo paura comunque di mettermi a dire certe cose.
Esatto.
Cioè, c'avevo il terrore.
Sì. Bravo, non si ha più paura di nulla.
Non si ha più paura di nulla, è vero. Questa è una cosa che ho notato anche io. Non si è proprio, come posso dire, smaliziati. Cioè, si dicono delle cose che noi magari pensavamo, ma poi non avevamo il coraggio di dire. Ecco, questa è la differenza. Noi alcune cose le pensavamo, perché, parliamoci chiaro, anche noi eravamo un po'.
Sì, ma se le dicevi,
caldi,
correvi alla velocità
subito
della luce, scappavi.
E se prendevi due palate, poi veniva tuo padre e ti dava altre due palate a te.
Perché avevi preso le
palate.
Esatto,
invece adesso i genitori vengono e difendono
e
i figli.
Ti danno le palate a te.
Difendono i figli senza motivo. Guarda nelle scuole cosa succede. I genitori che vanno dai professori perché il figlio si è comportato male e attaccano il professore.
Verissimo.
Io, quando mia madre veniva a scuola dalla professoressa che avevo fatto una cazzata, mi ritrovavo sempre 3-1. Non è che si alleava con me mia madre.
Sì, sì, è verissimo questo. Lo ricordo anche io. Suo figlio parla troppo, disturba i compagni di
Ma
classe.
No, davvero? Non avrei mai
detto. Posso dire una cosa abbastanza unpopular?
Vai.
Che una volta, diciamo, c'era un po' la legge della strada. Adesso è detta brutta così.
Tra virgolette, diciamo.
Tra molte virgolette.
Straight
Nel
out
senso,
a piossa.
Ci sono quelle cose che rimangono un po'...
Quelle leggi non scritte.
Esatto, leggi non scritte. Sì. Cioè, se fai il cazzone con uno comunque con cui non devi, più grande, gli manchi di rispetto, ti prendi due palate e nessuno ti rompe i coglioni. Nel senso, va bene così, finisce lì. Ti diamo questo insegnamento della strada. È brutto da dire, però, raga, si sa. Se uno che è cresciuto comunque negli anni 90, 80, sa che queste cose
capitavano.
Normalissime, soprattutto in
le
periferia
risse.
Nei paesi.
Le risse, ragazzi, le risse che abbiamo visto qua.
Le risse. Adesso invece questa cosa non esiste più.
Beh, però ti dissano sui social.
Esatto. Cioè,
che cattiveria.
Prima su
che paura.
Instagram, poi.
Ti minaccio su Facebook?
Sì, che ormai il 90% sono così.
Sì,
sono minacce social più
Mamma
che
mia.
cose da strada.
I leoni da tastiera.
Prima che qualcuno dica qualcosa, mi dissocio fortemente da qualsiasi atto di violenza.
No, ovvio. Si
può raccontare una cosa che tutti i ragazzini hanno vissuto quando erano piccoli.
Ma possiamo chiamarle erano padellate educative.
Sì, cioè, esatto. Mica stiamo dicendo
non è che ti pestavano a sangue, per carità.
Volevo dire, ora una cosa del genere non può rimanere nella legge non scritta, perché dopo due minuti ti arriva il papà, il fratello, lo zio, il nonno che ti buttano nel tombino, ecco.
Sì, anche perché magari noi da ragazzini avevamo la coscienza di avere, di dire abbiamo fatto una cazzata, non sto neanche a dirlo a mio padre.
Esatto.
Non, adesso invece credono che sia tutto dovuto e quindi qualsiasi cosa fanno è giusta per loro, anche dar fastidio.
Io ti dico una cosa, e mi è fatto venire in mente una cosa, anche perché questa è una concezione che io ho notato che oggi il ruolo dei genitori è molto più simile a quello degli amici che non dei genitori nei confronti dei loro
figli.
Concordo. Cioè, nel senso, il timore reverenziale che tu devi avere verso tuo padre o tua madre, secondo me, è basilare. Esempio, voi conoscete mio padre, sapete il rapporto che ho con mio
Pinhouse.
Cioè, sapete che rapporto ho con mio padre, è un rapporto praticamente d'amicizia, però io ancora adesso, a 36 anni, mio padre comunque in parte un po' lo temo, perché so perfettamente che non alza mai la voce, ma quando alza la voce perché o 9 su 10 ho fatto una cazzata o comunque mi deve redarguire per qualcosa, o comunque lo fa a ragion veduta. Oggi io ho la sensazione che i genitori, non tutti chiaramente, ma ci siano molti casi in cui il genitore si vede più amico della figlia o del figlio, quindi c'è il padre che gioca tutto il tempo alla PlayStation col ragazzino,
fanno i TikTok
o fanno i TikTok assieme, oppure passano le giornate a truccarsi con la figlia,
che non è sbagliato.
No, non è sbagliato,
non è sbagliato,
ma non volevo specificare, ma perché magari passano, non è sbagliato,
quello.
Ma non deve essere l'unica cosa.
Esatto. Non deve essere l'unica cosa, cioè non è il metodo educativo e basta, quello che intendo.
Esatto. Ma tra l'altro anch'io con mio, io ho 33 anni,
ragazzi, il famoso non ho mai metodo del bastone della carota, cioè,
ho
33 dire.
Anni non ho mai fumato una sigaretta davanti a mio padre. Mio padre sa, certo, che fumo e tutto, certo, però mio padre non è un fumatore. Io per rispetto. Non ne ho mai fumato una sigaretta davanti e ho 33 anni. Anche perché lo sa da quando ne avevo 14,
sì, certo.
Mi ha scoperto davanti alla fermata del bus, come tutti i ragazzini stupidi che pensavano. Tra l'altro mio padre passava per andare a lavorare, io ero alla fermata lì che me la sgaggiava.
Ma fumi? No, minchia palle, tengo per un amico. Ma come ti ho visto fumare? La fumavo per un amico.
Sì. L'unica cosa che mi sento di dire è che non voglio dare tutta la colpa ai genitori.
No.
Nel senso, non è così facile oggi come oggi sapere tutto di tuo figlio, cosa fa.
No.
È troppo condizionato da quello che vede sul cellulare, dagli amici, dal gruppo che frequenta,
dalla gente che segue su Twitch,
dagli influencer che segue, perché no. Non è così facile e scontato. C'è chi ha voglia di starci più dietro e c'è chi, genitore, non ha voglia e si perde un po'
si
tante
perde.
Cose.
Ecco, allora io vi faccio un esempio ancora più.
Questi cani vogliono smettere.
Ma la smettono, che palle. Allora, io faccio un esempio ancora più stringente, se volete dire. Allora, io ho notato bambini di 7-8 anni che invece di giocare ai videogiochi guardano i gameplay fatti da youtuber o da ragazzi su Twitch. Allora, con tutto il rispetto, perché noi siamo su Twitch, quindi stiamo utilizzando questa piattaforma e va bene. Ma io dico, ma perché tu, ragazzino di 8 anni, non hai voglia di giocare a un videogioco, ma hai voglia di guardare un altro che lo fa al tuo posto? Perché quando crescerai, pagherai qualcuno per trombare la tua fidanzata? È la stessa cosa. Ma
lì,
perché?
Lì però me lo giustifico.
Ma non hai voglia di giocare con i tuoi amici?
È proprio un'altra generazione.
Ho
probabilmente
capito.
Anche noi a 7-8 anni
è un intrattenimento.
È un altro tipo di intrattenimento. Però quello che ti voglio dire è che lo standard dell'intrattenimento
si
è spostato completamente.
Guardo come gioca uno
e poi
bravo
gioco
e poi
volta.
Gioco anch'io.
Certo, sì. Ma una volta, voglio dire, noi lo facevamo sempre. Ci trovavamo, facevamo un torneo, poteva essere di FIFA, di Pro Evolution Soccer, tutto quanto, magari in 4, in 6, ma era giocare al videogioco invece di andare a giocare a pallone fuori quel giorno, ma si giocava tutti assieme. Non c'era anche solo la concezione di io da solo in una stanza che gioco online contro uno che abita ad Abu Dhabi, oppure non guardo un ragazzino che ha 8 anni in più di me giocare a Minecraft, per dire. Ma con questo non è che mi schiero contro chi fa quel
no,
tipo
no,
di
è
lavoro
una,
io.
La tua è una...
è cambiato completamente,
esatto,
l'intrattenimento. E molte volte il genitore magari delega l'intrattenimento, non l'educazione, l'intrattenimento del figlio stesso a, appunto, piattaforme come
prima.
Twitch, YouTube.
È quello che dicevamo prima, lasciano il figlio con un tablet,
esatto,
o su YouTube, piuttosto che starci insieme. insieme perché non hanno voglia di starci insieme.
È vero, io lo
e
vedo
qua
così.
Torniamo a quello che dicevo prima: perché fare un figlio se poi non hai voglia di fare il padre o la madre, il genitore?
Perfetto, direi. Allora, io vorrei cambiare l'argomento.
Sì,
così ve la butto lì.
Anche perché mi avete assuefatto.
Assuefatto. Perché non hai ancora figli, tra l'altro, a quest'età? Matt, rispondi.
Perché io in realtà non li ho mai voluti. Per il semplice fatto che non volevo far passare a mio figlio quello che ho passato io.
Vabbè, metto odio ai bambini, ragazzi. Non lo vuole dire, ma
quindi, quando so che al 100% non avrà la vita che ho avuto io fino a qualche anno fa.
Il discorso che abbiamo fatto prima: prima raggiungere una stabilità.
Molto razionale su sta roba.
Ma io su questo sono pienamente d'accordo.
Io anche.
Ma tra l'altro, io che cazzo sono andato via da solo da un anno? Cosa facevo un figlio prima e viveva con me mia mamma?
Bello.
Cioè, sono cose che non hanno assolutamente senso. Devi realizzarti prima te e poi fai famiglia. Allora, cambiamo argomento.
Sì.
Parliamo di meteo.
Di meteo.
Spiego.
Cioè,
dopo i 30 anni, che sia freddo o sia caldo, non sopporti più nulla. Cioè, inizi ad avere veramente dei gravi. Io amo il freddo.
Non
c'hai
mezze misure.
Amo totalmente il freddo. Però ragazzi, io ho passato 2 settimane prima dell'accensione dei riscaldamenti che veramente stavo male. Una volta uscivo in maglietta a ottobre. Ho passato 2 settimane di merda,
Le ossa iniziano
a sgretolarsi.
Io,
la mia concezione è sempre la stessa. Io odio il caldo, amo il freddo e patisco di più il caldo rispetto a una volta. Il freddo non lo sento come sempre. Quindi per me non è cambiato niente. Però mi sono appassionato al meteo, alla meteorologia.
E che secco, cioè?
Ragazzi, se voi non, allora, se voi non entrate nel, ecco, qui sì che mi sento vecchio. Se voi non entrate nel turbine della meteorologia, cioè, faccio un esempio. Come, da cosa nasce il fön? Il vento caldo che
il
arriva dal,
da quando ti bagni i capelli.
Sì, i capelli, allora. Oppure, che cos'è l'effetto Stau?
Cos'è l'effetto Stau?
Ragazzi, poi faremo una puntata solo sulla meteorologia.
Ma mi spieghi il motivo per cui ti sei appassionato di colpo a...
Perché sono vecchio. Perché passati 30 anni, voglio capire... Allora, faccio un esempio. Oggi c'è questa giornata...
Ma tu sei quello che al mattino quando si sveglia guarda il meteo?
No, io non guardo il meteo. Io la sera prima vado su Centro Meteo Piemontese e vado a leggere che cosa sarà il giorno dopo e la settimana a venire per capire anche quali sono gli elementi che vanno a influire sul meteo della mia regione. Faccio un esempio. Oggi c'è una foschia della Madonna. Perché c'è una foschia della Madonna? Sono andato a leggerlo, c'è già, visto che a ottobre inizia la concentrazione di monossido, c'è una concentrazione di monossido nell'aria altissima. Se voi non, allora, se voi non vi interessate a queste cose, è un problema vostro.
Ah, colpa mia.
Sì,
sì, ma noi volevamo solo dire che abbiamo
solo...
tanto freddo.
Esatto.
No,
cioè, la mia era una cosa del tipo, dopo i 30 anni inizia a avere, quando fa freddo più freddo e quando fa caldo più caldo.
No, io invece mi...
No, tu l'hai tirato fuori.
Io mi appassiono il cumulone NBA Cirri, non posso.
Puoi, puoi.
No, puoi fare quello che
guarda,
vuoi.
Guarda, io stamattina, quando sono venuto qui, ho capito che sto giungendo lentamente alla fine.
La Madonna.
Perché siamo neanche a novembre e tremavo. Ti giuro, tremavo.
No, comunque adesso non fa freddo, dai.
No. Ma non sono vecchio, 4 anni più di te.
Tra 4 anni avrò freddo
anche io. Non sopporto più nessun estremo.
Metto, oramai si sente già parte di San Giunipero, no?
Dovrebbero esserci perennemente 20 gradi, come abbiamo detto forse nell'altra puntata, non ricordo. Prennemente 20 gradi.
Quanti minuti mancano
da
qua, qui era
isole Canarie tutta la vita, ma senza vento.
Esatto. Perché magari senza anche le eruzioni, comunque la
butterei
lì.
Senza
vulcani. No. Okay, vulcani. Okay.
Ma tra l'altro tu mi dicevi anche prima della luce, non c'entra un cazzo col
la
meteo.
No, la luce.
Però
la luce
è una cosa che ti dà parecchio fastidio.
Sì, ho scoperto di essere un vampiro. Cioè, già lo ero prima. Ultimamente sono proprio fotofobico, fotosensibile.
Ti dà fastidio la luce solare?
Sì.
Sei come Maga Magò. Odio questi salubri raggi solari.
Sto bene al buio.
Buio e silenzio, quindi.
Buio e silenzio.
Madonna. Ma questo è 30 anni o 60 stiamo facendo?
Non lo so.
Ricordiamo tra l'altro che tra una settimana dovremo tirare in avanti.
No, sei tu l'esperto.
Giusto.
Dai.
L'ora.
Ti dico una cosa perché l'ho letta stamattina.
È l'ultima.
Probabilmente è l'ultima volta.
No, è vero, anch'io l'avevo vista.
Io non ci sto tanto perché io voglio il buio alle 4:30. Quindi non ci sto. Anche perché vogliamo
dire
una
cosa. Ci sono i
paesi
scandinavi che stanno rompendo per togliere l'ora alle gare.
Lo so. Vabbè, ma voglio dire, vivono nel buio 6 mesi all'anno. Cazzo vogliono da noi? Noi abbiamo il sole, lumare luientu. Allora voglio dire, cosa volete?
Sì, non trovo perché dobbiamo fare come una nazione che sta a 18 paralleli più su.
Ma infatti non l'ho capito questa cosa. Vabbè, comunque sì,
stavo ancora pensando se si è indietro o
avanti. Paralleli o meridiani? Paralleli. Oddio.
Parallelo. Sì, sì.
Un attimo di panico.
Quanta confusione. No, vabbè, comunque la luce a me non è che dà fastidio ancora, dai.
A me dà fastidio la luce fino a tardi, cioè sì, in estate preferisco... alle 9 di sera ancora... Ma poi, allora, vi spiego anche un motivo. Perché a me piaceva fin da ragazzino, quando, diciamo da quando ho avuto la macchina, quindi dai 18 anni in poi, perché mi piaceva il buio alle 4 e mezza? Perché se io uscivo con una ragazza e mi dovevo andare a imboscare, ma come ti imboschi a giugno che è chiaro fino alle 8 e mezza di sera?
Ah, invece, quindi è proprio una cosa pratica la tua.
Sì, praticamente
stata.
Io trombavo solo d'inverno, mi imboscavo solo d'inverno, capisci? Questa è la cosa. E quindi è una cosa che mi è rimasta dentro.
Te da novembre a febbraio, dalle 4 e mezza e poi di pomeriggio potevi...
Sì, ci davo come una bestia, poi da marzo
e poi
in poi morivo.
In letargo andavi, esatto, direttamente, letargo, come gli orsi.
Sì, sì, sì.
Vabbè,
sì,
mi
sì,
piace,
sì,
mi piace.
Un tapiro in pratica, sì, così, così.
Sai cosa ho scoperto? Mi è venuta in mente un'altra cosa che non avevo segnato.
Che per anni mi sono imboscato davanti a casa tua, no.
Io sì,
anche
davanti alla tua, sì.
Beh, sì, lo so.
No, ma è venuto in mente che ultimamente, fai negli ultimi 3 anni, non sopporto più di mangiare cena tardi. Perché per me è strano. Perché io.
Tu hai sempre cenato alle 9.
Ho sempre
Madonna.
Cenato minimo alle 9 di sera. Cioè, proprio come si fa in Sicilia.
Terrone.
No? Dalle 9 in
terrone.
Su. In anzi, in su. Siamo quindi 9, 9 e mezza. E non c'è, non riesco.
Ma questa possiamo metterla come orari della giornata in sé. Perché anche a me capita questa cosa qua. Io devo cenare alle 7 e alle 10 e mezza mi metterei già. Cioè, non ci fossero le live, io alle 10 e mezza sarei già a letto.
No, quello io
a vedermi
no.
Ah,
vabbè,
qualcosa.
Quello no. Quello penso io di no. Dormirò per tutta la vita dall'1 in poi.
10 e mezza. Ma non ho detto che vado a dormire.
Ah, però sei a letto.
Mi metto sul divano e mi guardo. Okay. Letto, divano, copertina, mi guardo qualcosa e poi alle 7 mi alzo, però.
Alle 7 ti alzi. Ma io invece quella è una cosa che rispetto a quando ero più giovane non avverto tanto. Nel senso che fosse per me io uscirei tutte le sere, non ti dico fare le 2 di mattina perché comunque la mattina devo andare a lavorare. Però comunque non mi crea problemi l'uscire, vedere persone, fare una vita sociale, perché sinceramente non, ecco lì non riesco a scindere tra avere meno di 30 anni e più di 30 anni. Non ho visto grandi cambiamenti per me, vabbè, tolto il lockdown che chiaramente ci ha costretti in casa, però io da quel lato lì non ho visto cambiamenti.
Io lo faccio il sabato e la domenica, quello che hai detto tu. Invece da lunedì al venerdì è proprio vita.
Sei in ritiro spirituale.
Sì, farei proprio una vita, sveglia alle 7, a dormire alle 10, 10 e mezza.
Io ho scoperto di odiare i cani.
Dopo i 30 anni o
no,
prima?
Solo quelli che abitano qua vicino a noi.
Ah, solo questi qua.
Gli altri no, così perché in realtà lo vorrei.
Tanto, tu hai parlato di cibo prima, dicendo della cena. Vi voglio proporre le abbuffate.
No, non ce la faccio più, non riesco.
Che non le sopporto non perché non mi piacciono, è perché non sopporto gli altri che le fanno davanti a me. Io non ce la faccio più. Faccio delle grigliate.
Faccio un esempio estremo. Natale? Cioè io mangio l'antipasto, boh, basso.
Io Natale do tutto perché è Natale.
Non riesco.
E c'è... Cioè, ma arrivo alla fine che sono una poltrona per due e i due sono io,
No.
Cioè, tutte e due, nel senso. Le grigliate sì. È l'esempio più lampante.
Ah, le grigliate, vabbè, certo.
Faccio delle grigliate con ragazzi che hanno 25-26 anni. Loro si spaccano di costine, mangiano come i pazzi. Io mangio 3 costine, 2 bruschette... Minchia, inizio a...
Luca, io ti dico solo
Luca
che...
Luca è diventato quello che mette la melanzana sulla griglia.
Sì,
è diventato quello che vi giurate di odiare, ricordati.
Sì, sono lui adesso. Io sono l'unico che compra le verdure.
Che a Ferragosto ho fatto indigestione di arrosticini. Da quanti ne ho mangiati, raga?
Sei.
Non scherzo. No. 35-40.
Vabbè.
Non scherzo, per 3 giorni non ho toccato cibo perché avevo lo schifo.
Sì, sì, la
avevo
nausea.
Il sapore di carbone,
okay.
In bocca, di
beh, 35 comunque complimenti.
Beh, cioè, è un signor numero.
Sei andato bene.
Sicino.
Beh, è piccolino.
Però cioè, sempre 35 sono.
Però comunque rimane impegnativo, anzi, guarda, tanto di cappello, niente da dire.
Allora, vi voglio proporre il perdere tempo come argomento, che io ho notato
perdere.
Che è una cosa che sviluppo. Voi so che odiate già da tempo, quindi dai 20 ai 30 già è una cosa che vi dava fastidio. Io ho notato che dai 30 anni in poi ha iniziato a darmi fastidio questa cosa qua, del tipo, devo uscire con i miei amici, ho la cena fuori, loro si vogliono beccare alle 8 e dobbiamo andare via alle 8 e mezza. A me quella mezz'ora lì dove perdiamo tempo a parlare mi sta sulle palle. Una volta ero il primo a dire becchiamoci alle 7 e mezza, alle 8 e mezza andiamo a cena. Adesso sono quello che si presenta alle 8 e 29, prima proprio di partire per andare a
e
cena.
E ti viene l'ansia,
ti viene l'ansia.
Sì, mi angoscia questa cosa. E io l'ho proprio notata da dopo i 30 anni che ho iniziato ad avere questa cosa qua. Non so voi. Sì, io più... voi forse già prima ce l'avevate.
Io lui sì, io e Matt effettivamente già da prima, perché solitamente noi eravamo quelli che prendevano le macchine, quindi cosa succedeva? Ti trovavi al parcheggio, raga, ci si trova alle 8, alle 9 meno un quarto, ma dove andiamo? Ma cosa facciamo? Ma chi prende la macchina? Ma io non so, ma forse, ma boh, ecco. Più che altro secondo me non è il perdere tempo, è l'indecisione, la disorganizzazione.
Che ti porta a perdere tempo.
Che ti
però.
Porta poi a perdere tempo, sì, è una il perdere tempo è una conseguenza dell'indecisione.
No, l'organizzazione con l'età la prendi e la si organizza. Io adesso non ho più problemi di organizzazione. Se voglio fare, cioè, se dobbiamo fare una cosa, io l'organizzo, la faccio.
Sì, se la fai tu, ma se con altre 10 persone
anche con
riesci,
gli altri. No, sì,
Madonna,
sì, anche con gli altri.
Te.
Io su sta cosa sono un milanese imbruttito. È proprio cioè? Il Giangi. Perdere tempo vuol dire perdere soldi.
Vabbè, io avevo fatto un discorso sì, al di fuori
quanto
della,
sei terra-terra,
fuori della sfera economica.
Soprattutto in questa nazione, perdere tempo, se ne perde troppo e si perde un sacco di soldi. Bene, sì. Cose che si potrebbero fare in un secondo, ci mettiamo 6-7 mesi a fare.
Vabbè, sì, nell'ambito lavorativo il perdere tempo è perdere soldi.
Nell'ambito di tutti i giorni ho sempre odiato, quindi non è che mi è cambiato.
Sì, tu sei sempre stato uno che dai 20 e 30 la pensava così.
Non tollero.
Però si
non sono uno che sta in coda.
Però
ecco.
si è accentuata questa cosa.
Sì, tipo, se non posso fare una coda, cioè in posta impazzisco. Se sono 4 persone me ne vado.
No, è vero, le code è la coda che ti fa perdere più tempo nella
vita,
raga.
La coda è fastidiosa a prescindere che tu abbia 17 anni, oppure io mi ricordo quando andavo all'università e facevo la coda al, come si chiama, al centro informazioni per il libretto, tutte queste
stamattina
cose.
Stamattina alle
8
spaccate
più.
Ero in posto, ero il primo.
Madonna, sei diventato il vecchietto col termos che aspetta le pensioni.
C'erano le paglie quelle tipo western.
Sono uguale, se devo andare dal dottore apre alle 2, io anticipo i vecchietti. Sono diventato prima dei vecchietti.
O all'inizio o alla fine.
Ma possiamo dirlo che sono relativamente il più giovane a livello di comportamenti qua dentro.
Cioè io... Ah, se io nell'ultimo anno sono diventato molto vecchio.
Ma ragazzi, ma che declino che avete avuto?
No, ma è una questione. Del perdere tempo è la cosa che mi dà più fastidio. Andare dal dottore alle 2 e uscire alle 5. Cioè, ho perso 3 ore. Per fare una coda che ci vogliono 10 minuti.
Bravo. È maturato, cazzo.
E infatti, la coda del parrucchiere, che adesso, dopo la pandemia, e dopo la pandemia, dopo tra virgolette, perché siamo ancora messi maluccio. Il mio parrucchiere ha iniziato a fare le prenotazioni. Finalmente. Che io gli dico: sabato vengo lì alle 10. Alle 10 vado lì, alle 10 e mezza sono fuori. Prima andavo lì alle 8 per arrivare alle 10 e c'erano 10 vecchietti davanti a me. Compliment. Ma poi sti cazzo di vecchietti, ma dormono davanti ai parrucchieri, sì. Dormono davanti ai dottori e poi non fanno un cazzo tutto il giorno.
Esatto, io ti regalo questo aneddoto, vita vissuta. Io ho lavorato per quasi 2 anni, se ti ricordi, alle Poste di Pinerolo come sportellista, ok? Oppure front office, ok? Benissimo, allora, quando c'era il periodo delle pensioni, cioè a inizio mese c'è il pagamento delle pensioni, allora, se il giorno 2... iniziamo a pagare le pensioni e apriamo alle 8:20, tu mi devi spiegare perché il vecchietto viene alle 7. Io, ragazzi, ho visto scene di termos col caffè e il tè, giuro, perché a gennaio, ragazzi, a Pinerolo fa un freddo della Madonna, termos di caffè o di tè, ma veramente,
tendopoli,
8:20, scena clamorosa, tutti che entrano come se fosse tipo il Black Friday, sai, in America, per le pensioni. Code su code, attese, Cristi e Madonne, quando bastava arrivare alle 10:15 e non avresti fatto 2 minuti di coda. Tanto la tua pensione non scappa e te la paghiamo ugualmente. Ma parlando con una signora, ho capito che loro hanno la concezione che se vengo alle 8:20 la mia pensione c'è. E alle 10, boh, chissà, ma nessuno se la intasca la sua pensione, signora. Ma dove va a finire, secondo lei?
Beh, senza generalizzare, magari ci sono anche quelli che, poverini, arrivano proprio all'ultimo giorno senza un euro e alle 7 si presentano davanti per prendere i soldi per andare a fare la spesa che da magari una settimana che non riescono a farla.
Sì, io ho visto anche
però
scene.
Ovviamente se mi dici che ci sono 20-30 vecchietti così, è impossibile che tutti a 20 e 30 siano messi
a Pinerolo. Noi eravamo un ufficio postale enorme perché eravamo 10 sportelli. Io mi ricordo perfettamente almeno 40-50 vecchietti. Io arrivavo alle 8 di mattina, erano già lì almeno da un'ora. C'erano dei pupazzi di neve a volte fermi lì davanti all'ingresso.
Va bene, siamo arrivati al termine. Abbiamo già fatto 45 minuti fatti bene.
Ma è già finito.
Se vuoi vi lancio l'ultima. L'ultima.
Lanciamo.
La volevo tenere appunto per concludere.
Come ciliegina sulla torta.
La cosa che non sopporto più di tutte oggi, a 37 anni, tra qualche giorno, il 3 novembre, quindi fatemi gli auguri, mi raccomando. Non sopporto più le opinioni degli altri. L'ho detto!
Madonna.
L'ho detto.
Ma detta così sembra che proprio non con nessuno puoi parlare.
Sì, no, mi sono scoperto veramente di una cattiveria.
Cioè, praticamente la tua idea è quella giusta, tutti gli altri dicono cazzate.
No, adesso stai esagerando.
No, voglio fartela spiegare bene, perché almeno la gente capisce.
Sì, sto scherzando. Odio le opinioni altrui quando, proprio non le sopporto più, quando sono supportate dal nulla, cioè non sono argomentate, vengono da, purtroppo, il problema degli ultimi anni, da un'ignoranza devastante, sì, da una non informazione.
La saccenza, cioè, delle persone.
Sì, la saccenza come dove c'è alla base... Niente,
la disinformazione, il nulla.
Esatto.
Sì, ma perché? Perché siamo tuttologi. Oggi siamo tuttologi, no? Io so qualsiasi cosa. L'importante è quello. Più che altro lo vado a sciorinare su Facebook e sui social. E questa è una cosa che io non sopporto.
Sì, tutti i virologi, poi tutti gli allenatori durante l'Europeo.
Tutti.
Ma io trovo la differenza, perché quando ero più piccolo, ma sì, ma vabbè, ma che cazzo me
ne... Sai qual è la differenza? Non c'erano i social. Questa cosa te la fa pesare,
sì,
te
sì,
la fa pesare molto, ma molto di più.
Perché il discorso senza capo né coda, durante la briscola al bar, l'abbiamo sentito tutti,
esatto,
mentre giocavamo a calcetto,
esatto,
al campo,
esatto,
o al
cioè una volta
campetto.
I social
rimaneva...
erano i bar del... i tavoli,
sì,
del bar.
Certo,
sì, ma sentivi la coda, entrava da una parte, ti usciva dall'altra e continuavi a vivere la tua vita.
Ma infatti, vi dico questo... Anni fa, se vi ricordate, c'era un pochino questa cosa del sì, ma i social non sono indicativi del pensiero degli italiani, perché no, invece è proprio sbagliato, sono molto indicativi, perché hanno sdoganato le chiacchiere da bar e le hanno portate su un terreno, tra virgolette, pubblico, quello dei social, cioè dove se io dico una cosa giusta o una cazzata, ha un eco maggiore rispetto al bar di paese dove siamo in 10 ad ascoltarla. Adesso su Facebook, bene o male, uno può avere, adesso non so, dico una cavolata, 1000 amici. 1000 amici leggono la tua cazzata.
Sì, prima la cosa rimaneva confinata alle quattro mura del bar, alla tua cerchia di amici. Adesso si espande, sì, a macchia d'olio, diventa virale. Ma virale nel senso proprio che contagia altre persone.
Sì, no, ma è vero, perché il problema è quello. Perché se uno diceva una cazzata al bar, gli altri 9 gli dicevano: ah, ti sei bevuto un bianco di troppo.
E tiravano, sì, pure
una cazzata. Adesso, se uno scrive una cazzata sul social, purtroppo becca altre 1000 persone che
si attacca.
Che sono favorevoli alla cazzata che ha scritto quello. E quindi poi sta cazzata diventa una cosa sempre più grande.
Purtroppo sì. E ti dico anche che ancora più piaga è il fatto che quando fai una discussione con una... A me è capitato, vabbè, adesso non faccio nomi, però con persone che già sai, soprattutto a livello politico, ho avuto discussioni anni fa, perché ho deciso di non parlare più di politica sui social, con dei ragazzi che conosco, che poi sono amici, hanno giocato a pallone con noi, eccetera, eccetera. Mi sono reso conto che la politica, così come tanti altri argomenti, sono diventati oramai tifo calcistico. Tu perché sei dell'Inter? Io perché sono della Juve? Lui perché è della Roma? La stessa cosa su molti argomenti è diventata l'opinione delle persone. Cioè, la mia è una presa di posizione, punto e basta. Io la penso così, stop. Finita la discussione. Quindi a quel punto lì, per me non ha neanche più senso discutere.
Ma come fai a discutere con uno che non ti argomenta neanche?
Non è una...
Esattamente, non è una discussione. Cioè, tu mi stai dicendo qual è la tua idea, non vuoi sentire le idee altrui.
Allora di cosa ti stiamo dicendo? Come faccio a discutere
con
uno che non...
Esatto. La tua è una presa di posizione netta che ci sta.
Io rispetto tutte le idee di chi mi argomenta il motivo per cui ha quella fede calcistica, ha quel credo politico, ha quel credo religioso.
Sì.
Se me lo motivi, io ti dico, vabbè, rispetto alla tua idea non sono d'accordo, perché e si può fare una discussione.
Questa l'avevo già raccontato, mi pare, forse in un podcast. Quando ero piccolo, che andavo alle superiori, ho avuto diverse discussioni molto belle a livello intellettuale con persone che la pensavano completamente, ma proprio completamente,
sì, sì, assolutamente,
all'opposto di come la penso io. Ma è stato veramente bellissimo a livello...
Beh, ma è anche un momento di accrescimento personale.
Assolutamente sì, cioè proprio ci siamo confrontati, ognuno diceva la sua. Bello, cioè stimolante.
Così deve essere.
Così deve
Oggi
essere.
Non è realizzabile una cosa del genere, perché vieni crocefisso dopo 2 secondi.
No, ma raga, ma poi quelli che ti dicono io la penso così perché l'ho letto su Facebook, io voglio... Cioè, veramente voglio farmi del male,
vabbè,
a me stesso.
Lì torniamo al discorso, cioè, che abbiamo fatto nel primo podcast: del se ti informi su chiappone.org e
esatto,
poi vuoi farmi sentire la tua opinione. Io sono sincero, io la tua opinione non la rispetto. Sarà un popular quanto volete, sarà cattivo,
ma
sarà cinico.
Ma come fai a rispettare le persone? Io veramente ho letto di persone che hanno preso degli articoli di Lercio,
sì,
come fonte,
sì, sì,
delle,
sì,
loro idee.
Sì, sì, sì. Beh,
ma cioè, come fai?
Lì poi torniamo al discorso okay. iniziale dell'educazione ai social, se ti ricordi, l'avevamo già fatta.
Sì, qua è un argomento molto più
enorme, devastante, anche proprio come funzionano i social per fomentarti.
Assolutamente sì, vabbè,
in positivo e in negativo.
Documentari,
sono documentari.
Ultimamente, anche negli ultimi giorni e settimane, è venuto in fuori questa cosa in America. È una insider di Facebook che si è... o l'hanno licenziato, si è licenziato, adesso non mi ricordo, è andata alla CBS e ha tirato fuori cose che si sapevano già, però sai, sentirle dire da uno che ci lavora
ha confermato pensieri che
si avevano, le metodologie di come funzionano i social, ovvero che più odi, più facciamo soldi.
Ma raga, perché io non uso più Facebook? Perché io sono una persona che si è voluta ripulire dalle brutte notizie.
E perché non ti arrivano più le tette?
No, quelle arrivavano sempre su Instagram.
Ah, ok, scusa.
Però mi sono sempre voluto ripulire. E a me non me ne frega un cazzo se dall'altra parte del mondo, in questo momento mio, personale, io voglio star bene, punto.
Ok.
E mica Facebook è una home page di brutte notizie, sì. Una dopo l'altra, anche se io non seguo pagine, determinate pagine che magari
è
ti portano
alla brutta... È una bacheca di odio.
Esatto.
Io la vedo così. Sì. Facebook è una bacheca di odio, ma come ti diceva Matt, scusa se ti interrompo, è anche proprio l'algoritmo di Facebook che funziona così. Cioè, tu... hai una certa idea, io ti faccio vedere l'idea che confluisce nella tua, la stessa idea tua, e poi ti faccio vedere l'esatto contrario, così
ti incazzi
e crei feed, crei movimento sulla piattaforma. Questo è il vero sporco segreto dei social.
Devi essere perennemente incazzato.
Sì. Esatto, sì. Esatto. Sì. E io ho tagliato proprio questa cosa qua, ho detto basta, anche perché arrivavo a volte, stavo su Facebook, prima di andare a dormire usciva l'articolo di un ragazzo magari della mia età che era mancato la sera prima per un determinato motivo, e mica io poi stavo 5 ore e non riuscivo a dormire perché dentro di me pensavo, mica adesso mi addormento e non mi alzo più.
Secondo me non è neanche... è giusto, per carità, cioè staccarsi sarebbe la cosa ideale, però in realtà non lo trovo neanche giusto, nel senso, bisognerebbe arrivare al punto che si sa usare il mezzo.
Bravo. Ma infatti secondo me non è il mezzo di per sé, ma l'utilizzo che ne fai.
Ovvio. Perché il mezzo effettivamente è una cosa che ha fatto progredire la tecnologia,
certo.
Che... può servire effettivamente a fare delle cose.
No, ma su questo sono d'accordo, però come fai a progredire
Facebook?
Però
usate merda.
Cioè, dovresti andare veramente a buttar fuori tutti quelli dai 40 ai 60, tipo...
Beh, lì sì, lì apriamo ancora un
altro
capitolo.
È un casino.
Sì, è molto complicato. Non lo so, io sono dell'idea che il social può essere utilizzato in modo furbo, o comunque per chi ci lavora.
No, ma come internet in generale.
Internet in generale, sì, ma uno si può informare... Allora, se tu vuoi informarti... i metodi e i posti dove informarsi ci sono,
esatto.
Ma devi sapere, e sei tu che devi scindere dal post veritiero o meno. Quindi lo strumento c'è, che utilizzo ne fai, corretto o scorretto, è tutto lì. Ma come qualsiasi
è colpa dello strumento o delle persone che lo usano? È
la
colpa
cosa più triste è che anche le fonti autorevoli sono scese a compromessi,
sì.
Sono ridotte a non essere più autorevoli.
Per sopravvivere.
Per sopravvivere sono dovute scendere a fare il titoletto chiappa click,
sì.
E l'hanno buttata sulle fake news anche le fonti autorevoli.
Perché anche quindi loro, se non apri l'articolo, loro non guadagnano, devono metterti il titolo virale e ti fanno incazzare ed è tutta una ruota che gira. Come
è difficile districarsi, però si potrebbe comunque insegnare alle persone, avere i mezzi cognitivi, alcuni non ci arriveranno mai, va detto.
Sono delle difficoltà di base. Farlo.
Vabbè, io se leggo una notizia su Facebook che mi interessa, non mi fermo a quell'articolo là, vado su Google, faccio una ricerca un po' più approfondita per capire se quell'articolo era vero.
Certo.
E così devi fare, così, non, ma questa è la normalità, il
però
problema
sai cos'è?
È che non esiste questa cosa.
Subentra la pigrizia, cioè... Perché se io voglio vedere una determinata notizia, io voglio vedere un qualcosa che va a suffragare la mia idea iniziale, la mia idea di partenza, la trovo. Non mi interessa sapere se l'ha scritta Luca in preda ai fumi dell'alcol o se l'ha scritto un giornalista autorevole. L'importante è che dica quello che io voglio sentirmi
dire.
E quindi non vado a vedere se è stato pubblicato da Il Fatto Quotidiano, faccio un nome a caso, oppure chiappone.org. Io lo condivido, chi se ne frega, perché sono pigro, non voglio andare a controllare. Ripeto, stiamo facendo un discorso generale, non siamo tutti così e non sono tutte così le persone. Però io, devo dire la verità, un buon 30% dei miei contatti sui social è così, lo ammetto. Sì. Il che vuol dire che non
anche
ho scremato abbastanza.
Io mi sono trovato ultimamente a togliere da Facebook amicizie che ho anche da 10 anni, perché proprio scrivono delle robe che
no, io ho tolto, io
non
devo
sono
dire...
ammissibili per la mia mente.
Io ho tolto 400-500 persone durante la pandemia.
400-500 persone? Sì. Vabbè, un
ma
numerone.
Io ancora oggi.
Ogni volta che vedo qualcuno stato che mi dà fastidio, lo tolgo. Cioè, non tolgo lo stato, cioè, non tolgo, tolgo proprio la persona.
La persona? Sì, sì, no, è chiaro.
Va bene.
Chiaro.
Togliamola proprio dal mondo.
No,
no, mi dissocio.
E vabbè, tutto bello, tutto a posto.
Madonna,
ero riuscito a essere politically correct. Sono stato
schiocca,
un bravo metto
niente, schiocca le dita
signori del podcast.
No, ma era una classica citazione ad Avengers col guanto dell'infinito.
Sì.
Schiocca le
no,
dita.
Chiedo scusa fortemente.
Che la gente è infinitamente stupida. No.
Va bene, dai, siamo arrivati alla fine. Alla fine. Ripetizione, anche questa volta abbiamo fatto un'oretta.
Abbiamo fatto un'oretta, ma è
un'oretta scarsa.
Incredibile, vabbè. Finisce subito, un po' come tutte le relazioni di Luca. Perfetto. Abbiamo chiuso così, questa è la chiusa. Ti voglio bene.
Alla prossima.
Ciao.
Ma perché?